Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi alla consulenza parliamo di vacanze. Le vacanze dovrebbero essere un momento di libertà, di leggerezza, perché no, anche di scoperta. Eppure per molti viaggiatori l'estate porta con sé anche qualche imprevisto, qualche cancellazione, qualche ritardo. Ultimamente c'è sempre di più il problema dell'overbooking, cioè di quando ci sono più persone rispetto ai posti disponibili. Questo vale per i treni, per gli aerei, per gli alberghi stessi, perché anche i problemi con gli alloggi a volte non mancano. E quindi in un mercato sempre più affollato e digitale, per chi si organizza da solo, conoscere i propri diritti non è solo utile, è diventato davvero indispensabile. Allora oggi parleremo di come i consumatori possono anche tutelarsi prima, durante e dopo un viaggio, quali sono le tutele previste della legge e cosa fare quando qualcosa va storto, perché, come dicevo prima, partire informati significa davvero partire un po' più sereni. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'ACSI, l'associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana. Buongiorno Ivan.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ecco, vacanze, un argomento molto amato, soprattutto perché le si sogna per tanto tempo e quindi ci si aspetta che davvero sia un momento bello, importante, rilassante, e non si vuole avere grattacapi.
Giustamente, in effetti la speranza è che di problemi non ce ne siano, come dici giustamente, però è meglio comunque essere preparati, conoscere un po' in caso di problemi quali sono i propri diritti.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così man mano che chiacchieriamo magari a qualcuno sorge già una domanda, il nostro pubblico può intervenire da subito. Se volete chiamare 0848 03 0808, questo è il numero proprio per esporre ad Ivan Campari magari le vostre preoccupazioni oppure raccontarci le vostre disavventure. Se invece volete mandarci un messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Io direi che possiamo proprio partire da una sorta di bivio, Ivan. I viaggi tutto compreso, quindi chi si affida ancora all'agenzia oppure anche se fa un mezzo da solo acquista comunque un pacchetto completo, oppure chi fa proprio il fai da te.
Dici bene, si tratta proprio di un bivio, perché effettivamente se parliamo dei nostri diritti quando viaggiamo, i viaggi a pacchetto funzionano in modo diverso dai viaggi, diciamo, fai da te. Quindi c'è la legge federale concernente i viaggi tutto compreso, che riguarda proprio questo tipo di viaggi, questa modalità di viaggio, e che dà tutta una serie di protezioni in più che chi invece fa da sé non ha. Magari è utile anche ricordare cosa vuol dire un viaggio tutto compreso. Un viaggio tutto compreso è considerato tale se almeno due prestazioni vengono prenotate congiuntamente in anticipo fra trasporto, alloggio e altri servizi turistici, come insomma tour e così via. Esistono alcune limitazioni specifiche per determinare se in alcuni casi limite si tratti di un viaggio tutto compreso o meno. Per esempio, un viaggio che dura meno di 24 ore non può in ogni caso essere considerato un viaggio tutto compreso, e neppure un viaggio che non include nessun pernottamento. Una cosa alla quale occorre prestare attenzione è anche il fatto che i viaggi spesso sono ibridi. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari un viaggiatore si rivolge in effetti a un'agenzia, c'è un viaggio tutto compreso quindi, ma poi aggiunge alcune altre attività di propria iniziativa. Ed ecco quindi che queste attività che ha aggiunto esulano dal pacchetto e non sono tutelate dalla legge federale concernente i viaggi tutto compreso. Che diritti ho quindi se sono un viaggiatore che si è rivolto ad un'agenzia, si tratta di un viaggio tutto compreso? Beh, prima di tutto ho il diritto a ricevere informazioni complete ed esaustive anche se non le ho richieste. Quindi è dovere dell'agenzia informarmi in materia di visti, formalità sanitarie, qualsiasi tipo di informazione, e se ci saranno dei problemi perché non sono stato informato adeguatamente, l'agenzia ne è responsabile. Inoltre l'operatore risponde al posto dei vari fornitori di servizi, questo è un punto chiave. Quindi io come viaggiatore non devo diciamo vedermela direttamente, per esempio con l'host dell'alloggio, ma posso avere il supporto dell'organizzatore del viaggio, dell'agenzia, e quindi questo mi dà una sicurezza in più anche nella gestione di situazioni intricate sul momento. Bisogna poi comunque sottolineare che bisognerebbe spesso, diciamo, è auspicabile trovare prima una soluzione direttamente sul posto con chi, con diciamo, l'alloggio o così via, prima di rivolgersi all'agenzia, però in caso quello è poi un diritto che si ha. È consigliabile rivolgersi ad agenzie svizzere perché? Perché in caso di insolvenza o fallimento devono comunque garantire il rimborso. E in più aggiungo anche che in caso di controversie è possibile alla fine fare capo all'ombudsman del settore svizzero dei viaggi. Si può fare capo all'ombudsman del settore svizzero dei viaggi unicamente se ci si è rivolti ad un'agenzia svizzera oppure se si pernotta presso una struttura svizzera.
Non c'è bisogno sempre di capitare con casi gravi di inconvenienti enormi, ma anche per le piccolezze, diciamo, se quando si arriva nell'albergo ci sono dei servizi che mancano, qualcosa di pattuito non è esattamente quello che poi viene dato, eccetera, basta poi rivolgersi al tour operator che si occuperà lui direttamente di tutto quanto. E anche se poi noi potremmo, lo vedremo dopo, riuscire ad ottenere magari rimborsi, cambi, insomma quant'altro, secondo i nostri diritti, dobbiamo farlo da soli e tutto questo implica tantissimo lavoro.
Sì, a proposito fra l'altro di rimborsi, forse in effetti è importante sottolinearlo, se per qualche motivo il viaggio non può essere effettuato come pattuito, nel caso che ci si rivolti ad un'agenzia, questa deve proporci un programma alternativo. E se questo programma non si discosta più di tanto dal viaggio previsto, siamo tenuti ad accettarlo. Se invece è proprio molto diverso, insomma, se si tratta per esempio di un luogo completamente diverso e così via, il consumatore può decidere di recedere dal contratto e chiedere un rimborso. Inoltre, se il viaggio alternativo proposto ha un valore più basso, si può anche richiedere un rimborso parziale che compensa parzialmente la differenza. Ovviamente attenzione al fatto che se invece sono io come consumatore che decido di non voler più fare il viaggio perché per esempio sono preoccupato dalla situazione in un certo paese e così via, allora lì è diverso, valgono i termini di annullamento presenti nelle condizioni generali.
Anche se usciamo tutti da un periodo un po' particolare, lo sappiamo benissimo, dove mete che si avvicinavano, a dove purtroppo c'era il conflitto, per un po' di tempo sono state off limits, ma soprattutto, anche se in apparenza sembravano tranquille, hanno impensierito tantissimi viaggiatori che hanno optato per non partire. Facciamo un esempio tra tutti: molte persone scelgono quale meta l'Egitto durante i mesi più freddi, ecco che non erano molto tranquilli a partire per queste destinazioni. Chi aveva prenotato in agenzia, lo so perché ho verificato, ho fatto qualche telefonata, aveva anche l'opzione magari di cambiare le date del viaggio, spostarle in un altro periodo, cambiare destinazione, eccetera. Chi invece ha fatto gli acquisti da soli si è ritrovato nella situazione in cui hanno detto noi non lo riteniamo pericoloso, il Dipartimento degli Affari Esteri della Svizzera non dice non si può partire in direzione dell'Egitto, quindi se non partite perdete completamente i soldi.
Effettivamente è così, se non c'è questo riconoscimento da parte del Dipartimento Federale degli Affari Esteri e sono io come viaggiatore che magari ho dei timori fondati e giustificati, però ecco che non c'è questo riconoscimento e quindi i costi ricadono poi su di me. Questo è un fattore da tenere in considerazione, soprattutto magari per certi tipi di viaggi in cui ci si reca in luoghi appunto che potrebbero essere a rischio.
Ecco. Diciamo che noi chiaramente non è che stiamo promuovendo le agenzie, stiamo rendendo attenti i viaggiatori dicendo cambiano comunque un pochettino i vostri diritti e doveri. Detto questo, al giorno d'oggi penso, Ivan, correggimi, che la stragrande maggioranza delle persone almeno parzialmente si organizza con il fai da te, quindi noi vogliamo parlare proprio di questo, dicendo avete dei diritti, avete dei doveri, è sempre meglio prevenire, prendete anche qualche precauzione, va quasi sempre tutto bene, però ogni tanto qualcosa non va, basta essere un pochino più accorti.
Esatto, l'importante sulle differenze fra un viaggio tutto compreso o meno è di essere informati, sapere che tipo di tutele si hanno o non si hanno. Dopo effettivamente al giorno d'oggi molte persone scelgono di fare da sé, penso che dipenda anche dal tipo di viaggio, spesso per viaggi magari lunghi o in paesi molto lontani del terzo mondo e così via ci si affida comunque ancora spesso ad agenzie, mentre invece per altri tipi di viaggi, ecco, ci si prende magari il rischio di non avere questa tutela anche per praticità, per cercare di risparmiare qualcosa e così via. Mm-hmm. Quindi è importante essere consapevoli di questa distinzione, ma ovviamente sempre più persone scelgono di effettivamente di fare da sé.
Ecco, qualcuno ci dice: io ho acquistato per quest'estate da una grossa agenzia svizzera un pacchetto per tutto quello che riguarda l'alloggio, il resort, l'all inclusive della mia vacanza, però visto che le partenze erano da Zurigo e non mi era così conveniente, io ho comprato tutto tranne il volo, mi sono organizzato da solo con partenza da un altro punto di partenza. E ci chiede in questo caso se in caso di problemi vale comunque il fatto che non ha comprato i due servizi in agenzia o se l'agenzia risponde per quello che compete il pacchetto alloggio resort.
Mi sembra che siamo proprio nella casistica che menzionavamo prima del viaggio ibrido, che poi in un certo senso sono tutti ibridi perché quasi sempre ci sarà un'aggiunta di qualcosa che esula dal pacchetto, diciamo. Però in questo caso mi sembra di poter dire che siamo su un viaggio ibrido, quindi c'è un viaggio tutto compreso a pacchetto, ma poi però c'è anche qualcosa che è stato fatto separatamente e che quindi non è incluso nel pacchetto. Per la parte pacchetto, quindi siamo sotto la legge federale concernente i viaggi tutto compreso, per l'altra parte invece no.
Allora, abbiamo il messaggio di un ascoltatore, parte subito con un caso personale, vediamo se riesce a rispondere così su due piedi. Ci dice: lo scorso anno ho fatto una riservazione per 40 giorni in un campeggio in Croazia pagando una caparra, circa sui 120 euro. Ora mi dicono che devo pagare l'intero importo 14 giorni prima dell'inizio della vacanza e se non mi presenterò sarò tenuto comunque al pagamento completo. Ho chiesto una modifica delle date e ora mi hanno chiesto 165 euro per adeguamento della riservazione. Ci chiede se è corretto tutto questo e se può in qualche modo contestare.
Allora, il fatto che venga chiesta questa, diciamo, tassa aggiuntiva è possibile che abbiano la facoltà di farlo, dopo bisognerebbe vedere le condizioni generali, come sempre, di contratto. Anche il fatto in sé di un pagamento anticipato non è una cosa necessariamente illegittima, illecita. Ecco, spesso può capitare che gli alloggi, gli hotel e così via chiedano effettivamente il pagamento anticipato. Non so chi utilizza per esempio piattaforme come booking.com avrà già notato che spesso se pago anticipatamente ho un prezzo più basso invece, e magari non ho il diritto di annullare, appunto. Viceversa, se pago in struttura o se mi mantengo il diritto di annullare, ho un prezzo più alto. Quindi, a seconda delle condizioni, può essere effettivamente richiesto un pagamento anticipato.
Beh, possiamo dirlo che naturalmente il viaggiatore ha diritti e doveri e vanno tutelati sia i turisti che chi offre i servizi, perché noi adesso oggi parliamo dalla parte del viaggiatore, però sappiamo che anche ci sono persone che fanno riservazioni, poi non si presentano, fanno solamente una parte appunto di quanto prenotato, poi non vogliono pagare, quindi a volte insomma capita proprio che anche il gestore del campeggio voglia tutelarsi. D'altra parte, se si sceglie un'agenzia, si paga prima della partenza.
Sì, in generale quello che è importante è capire le condizioni quando si accetta un contratto. Insomma, se il pagamento anticipato sarà richiesto, insomma, essere bene in chiaro su questo e essere anche consapevoli di quali sono i diritti di modifica o di annullamento prima di firmare un contratto oppure di cliccare, insomma, firmare con un click, perché effettivamente queste sono cose che variano a seconda del caso specifico, delle condizioni, no? Può essere effettivamente che spesso per avere un prezzo più basso si accettano magari delle condizioni un po' meno favorevoli, non preoccupandosene troppo perché si pensa più che altro al prezzo, e ecco lì bisogna essere sempre consapevoli che magari a volte per non risparmiare poche decine di franchi poi dopo ci sono delle condizioni più sfavorevoli.
Beh, diciamo che anche adesso nel caso specifico a volte magari una modifica costa anche a chi gestisce le cose perché ha delle spese amministrative, oppure modificando le date le sposti magari in un periodo più costoso e quindi ci vuole un adeguamento. Può succedere anche questo?
È possibile nel caso dello spostamento per gli alloggi, ovviamente c'è la disponibilità da valutare nella data nuova, diciamo, e quindi sono tutte questioni da pensare in anticipo. Chi ha, diciamo, vuole essere un po' più tranquillo sotto questi aspetti, il consiglio è quello di riservare con l'opzione di annullare, di modificare, anche se magari vuol dire pagare qualcosa in più, dopo però si sa che si ha diritto a tutte queste cose.
Ecco, un punto che sicuramente preoccupa tutti i nostri futuri viaggiatori estivi è la questione aerei.
Certo.
Diciamo che l'estate 2026 si preannuncia sicuramente molto intensa per il traffico aereo e sono già usciti dei dati, malgrado l'incertezza, malgrado la paura, malgrado il caro carburante, si segnala una forte crescita della domanda, addirittura alcune compagnie hanno già annunciato che hanno aperto nuove rotte e che hanno paura di momenti dove ci sarà una gran congestione di traffico di passeggeri, ci saranno dei ritardi, si arriverà ancora ai problemi dell'overbooking. La buona notizia è che dopo tutte le settimane di incertezza legate appunto alla guerra in Medio Oriente, le compagnie europee hanno dichiarato che il carburante sarà sufficiente per l'estate. Questo fa tirare il fiato a un po' di persone, perché io ho sentito davvero tanti dire: mamma mia, chissà, io ho prenotato, però riuscirò a partire.
Sicuramente. A proposito di quello che dicevi all'inizio, effettivamente c'è anche il tema di una ridistribuzione, da quello che ho potuto leggere, delle destinazioni, nel senso che, visto che alcune destinazioni di vacanza sono diventate, come dire, meno appetibili per via della situazione, ecco che molti viaggiatori si sono ridiretti verso altri luoghi più lontani dalle aree in conflitto, come magari, non so, Spagna.
Quest'anno sarà l'anno della Spagna.
Spagna e Portogallo al posto dell'Egitto o della Grecia.
O di
Cipro, magari, ecco. E quindi quello che succede è che effettivamente poi sono prese d'assalto queste destinazioni alternative, diciamo sostitutive, ritenute più sicure. E quindi poi, diciamo, dipende anche da dove si va, ovviamente, come sempre, quanto sia affollata o meno la situazione. Sull'aspetto del carburante, allora, ovviamente speriamo bene. È una situazione che rimane fluida, che può cambiare in base a degli annunci da un momento all'altro. Quello che però è importante dire, magari sono un paio di cose. Prima di tutto, come consumatore non può essermi chiesto un caro carburante.
Questa è un'altra domanda. Io ho sentito anche tra amici, conoscenti, colleghi dire: mamma mia, poi con l'aumento del greggio, del petrolio, insomma del carburante, chissà, ci faranno magari qualche supplemento, carburante, eccetera.
Allora, se io ho pagato il prezzo del biglietto, insomma, non può essermi chiesto questo supplemento in un secondo momento. Ovviamente può essere che i prezzi aumentino e che in questo senso ci sia un supplemento, ma non per biglietti già acquistati. Però se io ho acquistato il mio volo, non ho da temere questo spauracchio del caro carburante, insomma, che mi arrivi una richiesta di pagare qualcosa in più per un biglietto che ho già comprato. Questo no. Un aspetto però un po', come dire, un po' critico, tanto per tenerci sulle spine, è il fatto che, dopo più avanti penso che parleremo delle circostanze, di cosa succede appunto in caso di annullamento dei voli, quando ho diritto a un rimborso, quando no e così via. Ecco, magari adesso metto solo lì un piccolo aspetto: se l'aereo non può partire perché non c'è carburante nell'aeroporto, io non avrò diritto ad un rimborso. E quindi questa è una situazione molto improbabile. In base a quello che sappiamo attualmente, questa cosa non dovrebbe succedere almeno per diversi mesi, però viene considerato un po' la stregua dell'attentato terroristico, della catastrofe naturale, di tutte queste situazioni sulle quali la compagnia aerea non ha controllo e quindi non è colpa sua e non è tenuta a rimborsare.
Ecco, la compagnia non è tenuta a rimborsare. Dopo subentra anche la grande questione: però io ho stipulato un'assicurazione annullamento viaggio, che cosa succede? In realtà l'annullamento viaggio copre quando io non posso partire perché ho delle motivazioni mie, mi ammalo, succede qualcosa, ma se annulla la compagnia, anche lì non risponde l'assicurazione?
E lì bisogna andare a vedere le condizioni dell'assicurazione, andare a vedere il caso specifico. Veramente con le assicurazioni quello che posso dire è di non dare per scontato di avere un certo tipo di copertura se non si è verificato bene. Se si hanno dei dubbi, chiedere anche al proprio assicuratore in maniera esplicita: ma quindi in questo caso io sarò coperto oppure no? È importante capire bene, perché molte persone sono convinte di essere coperte da un certo tipo di casistica, e poi quando si va a vedere bene le condizioni non è così.
Allora, ci ascoltiamo Save Tonight e poi torniamo a parlare di viaggi, di voli. Sogniamo un po' anche, non solamente le cose puntigliose. Stiamo parlando oggi di vacanze, diciamo soprattutto di quello che sono i diritti, i doveri del viaggiatore. Lo stiamo facendo con Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Stavamo parlando di voli, Ivan. Dunque, rassicurati un po' i nostri ascoltatori, probabilmente non devono preoccuparsi eccessivamente per quello che saranno le vacanze estive, visto che la maggior parte delle compagnie europee hanno già dichiarato di avere sufficienza di carburante per coprire tutto l'estate. Ecco, però ci sono in ogni caso dei cambiamenti importanti che sono in arrivo, non sono ancora stati votati, esattamente confermati, ma la situazione va monitorata.
Sì, effettivamente quest'anno si sommano un paio di cose, perché ci sono la situazione un po' di emergenza con anche le compagnie aeree che hanno richiesto degli allentamenti delle norme, alcune facilitazioni, e alcune cose sono state concesse. Per esempio abbiamo visto il governo del Regno Unito concedere questa possibilità di consolidare i voli, quindi se io mi trovo su un volo mezzo vuoto e c'è un altro volo che va nella stessa destinazione magari solo poche ore dopo, anche quello mezzo vuoto, ecco che i due voli possono essere consolidati in un unico volo per risparmiare carburante, e mi trovo quindi a dover cambiare l'orario del mio volo. C'è da monitorare questo aspetto, diciamo, la situazione di emergenza. Poi però c'è proprio anche la coincidenza che proprio quest'anno l'Unione Europea sta rivalutando le norme, proprio i diritti dei viaggiatori e tutte le norme che riguardano i voli, l'alloggio e così via. E il Parlamento Europeo sta discutendo di queste cose, ha già preso alcune decisioni, tante però sono ancora da prendere. È possibile che nei prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti, magari anche importanti. Per esempio si sta parlando della possibilità di concedere il bagaglio a mano gratuito, diciamo quando si vola, a tutti i passeggeri. Ecco, questa è una cosa che per il momento non si sa se effettivamente avverrà, però ovviamente questo sarebbe un cambiamento molto interessante.
Beh, sicuramente stanno già incrociando le dita da casa, è da tanto tempo che si parla, insomma.
Se dovesse succedere sarebbe davvero interessante. Quindi si parla anche di un'espansione in alcuni aspetti dei diritti dei viaggiatori. Vediamo da qui alla fine dell'anno cosa succederà. Fra l'altro l'Unione Europea introdurrà anche l'ETIAS, quindi lo European Travel Information and Authorization System, che è un po' come l'ETA del Regno Unito, anche negli Stati Uniti. Insomma, bisogna i viaggiatori extra UE devono pagare una come vogliamo definirla, una tassa. Però ecco, questo
un diritto d'accesso,
sì,
diciamo.
Un diritto d'accesso. Però ecco, quello che possiamo già dire è che non è un problema che riguarderà gli svizzeri che fanno parte dello spazio Schengen.
Mm-hmm. Beh, questo quindi potrebbe riguardarci un pochettino di meno. Diciamo che sicuramente, come dicevo, a casa faranno il tifo per questa nuova legge che riguarderà il bagaglio a mano, perché lo sappiamo tutti, tutto è partito dalle compagnie low cost che, per contenere appunto i prezzi, i costi, a un certo punto hanno deciso di non consentire più il classico trolley, la valigia da cabina, ma fanno pagare anche quella. Da subito si sono posti tanti avvocati la questione, dicendo: non è giusto, non è corretto, questa cosa è fuori legge, non erano ancora arrivati a nulla. Più volte si è letto, si è sentito dire forse verrà imposto a queste compagnie low cost di riammettere gratuitamente il bagaglio a mano. A questo punto se ne occuperà proprio il Parlamento.
Sì, ci sono dei tribunali, per esempio ricordo in Spagna, che si sono espressi in questo senso, però a livello di UE non si è ancora arrivati effettivamente a questo tipo di decisione. che è un capitolo davvero grosso, perché l'impressione è che ormai si paga quasi di più il bagaglio che il prezzo del biglietto nel caso delle compagnie low cost. Dopo bisogna dire che questo è dovuto anche al fatto che il prezzo del biglietto è molto basso per quanto riguarda i voli delle compagnie low cost, però ecco che questo prezzo del biglietto molto basso a volte è un po', come dire, un primo amo per pescare il consumatore. Poi dopo però gli vengono proposte tutta una serie di costi aggiuntivi, per esempio chi non viaggia con un semplice zaino in un attimo vedrà magari il suo prezzo raddoppiare già solo per il bagaglio e quindi ecco,
poi c'è la riservazione dei posti,
esatto, ci sono anche altre spese aggiuntive,
saltare certe file, insomma salire in certe zone, chi viaggia lo sa, insomma ogni cosa determina un supplemento.
E non è molto trasparente questo, no. Se ci pensiamo, perché sarebbe molto meglio se io vedo un prezzo come consumatore all'inizio, che bene o male, anche se è più alto, però almeno io so che lì quello è più o meno quello che vado a pagare, piuttosto che vedere un prezzo basso, poi però dopo vanno attaccate là un sacco di cose e alla fine il prezzo cambia parecchio. E non è così trasparente. Ecco.
Beh, va detto che in ogni caso le compagnie low cost hanno fatto da spartiacque, perché poi anche altre compagnie grosse di bandiera hanno cominciato a mettere l'opzione senza bagaglio a mano incluso, non è più così scontato, insomma.
Sì, un po' di tempo fa forse si poteva dire che era una cosa che riguardava solo le compagnie low cost, al giorno d'oggi non è più così. Dopo chiaro, ci possono essere due scuole di pensiero su questo, qualcuno potrebbe dire ma ben venga se si possono avere dei biglietti a prezzo più basso per chi non ha tanto bagaglio. Però ecco, dal punto di vista della trasparenza rimane una situazione non ideale. In ogni caso quasi nessuno solitamente quando viaggia non ha qua praticamente niente.
Allora ci arrivano anche dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci dice: ho appena prenotato una vacanza di 5 giorni a Berlino, dopo attenta analisi abbiamo optato per il viaggio in treno. In aereo, tra tempi e costi di trasferta dagli aeroporti, costi del volo, attese in aeroporto, ci mettiamo insomma 1-2 ore in più con il treno, ma in prima classe paghiamo praticamente la metà che in aereo. Invece qualcun altro ci dice: allo stato attuale con le compagnie low cost costa di più il prezzo del bagaglio che il prezzo dei biglietti. E infine qualcun altro ci dice: a volte ci dimentichiamo che prima dell'avvento delle compagnie low cost anche fare un piccolo volo all'interno dell'Europa ci costava fino a 500-800 franchi. Al giorno d'oggi, d'accordo, si pagano un po' i bagagli, ma il risparmio è ancora davvero interessante.
Sono sicuramente dei punti validi, l'aspetto diciamo della democratizzazione dell'accesso ai voli, ecco, che non è più una cosa da ricchi, sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Probabilmente la questione del bagaglio ha raggiunto un po' il limite per la sproporzione, no? Ci troviamo letteralmente in situazioni in cui costa più quello che il biglietto. Interessante quello che diceva la persona che parlava del viaggio in treno. Effettivamente spesso si sottovaluta quanto effettivamente dura un viaggio in aereo, nel senso che sì, il volo magari in sé dura poco, però se consideriamo veramente le trasferte dagli aeroporti, l'attesa negli aeroporti e così via, alla fine il tempo lievitano anche i costi, perché appunto negli aeroporti bisogna anche andarci. Quindi spesso quando si somma tutto, magari un viaggio in treno può risultare più interessante di quello che sembra, sia come durata che come costi. Dopodiché devo dire che nel caso che abbiamo sentito, diciamo, fortunata la persona, perché spesso questo tipo di viaggi, comunque per esempio per andare fino a Berlino in treno, non costano così poco.
Allora, insomma, decidiamo comunque di partire in aereo, anche perché alcune destinazioni da raggiungere, si diceva quest'anno molto gettonata la Spagna, però se si scelgono le isole, ora che si raggiunge il posto più vicino poi per traghettare, insomma, si finisce a stare in giro magari giornate. Allora, detto anche che viene preannunciato già per questo estate 26 un aumento molto intenso del traffico, delle rotte eccetera, un altro grande spauracchio è quello degli scioperi. Io, consumatore, ho qualche diritto quando ci sono gli scioperi, i ritardi, i cambiamenti, oppure sono totalmente in balia della situazione?
Allora, per quanto riguarda gli scioperi, una cosa già che si può fare è tenersi informati, quindi online ci sono dei siti sui quali si può vedere, per esempio il TCS anche fa questo servizio se non sbaglio, si può vedere dove ci sono degli scioperi in Europa e che cosa riguardano, per esempio se riguardano il traffico aereo o il traffico via treno e così via. Quindi ecco, tanto per cominciare, informarsi. Dopodiché gli scioperi purtroppo sono una di quelle casistiche in cui la compagnia aerea non è necessariamente tenuta a rimborsare il prezzo del biglietto, quindi bisogna andare a vedere le situazioni specifiche, magari a volte però la conseguenza può essere un ritardo, non necessariamente un annullamento vero e proprio, magari ci viene proposta una soluzione alternativa, quindi sicuramente sono come dire, situazioni critiche quelle degli scioperi, ma ecco... La cosa che si può fare senz'altro è informarsi prima.
A causa comunque di scioperi, ritardi, ci sono dei diritti che riguardano i passeggeri, no? Si parla spesso che si dice che se il ritardo va oltre una certa soglia, si parla delle 3 ore, si ha diritto anche ad un risarcimento.
Sì. Allora, per quanto riguarda i ritardi, effettivamente le 3 ore sono un po' quella soglia dopo la quale incominciamo ad avere dei diritti come viaggiatori, no? A una forma di rimborso, ma anche a una forma di assistenza sotto forma di pasti e bevande, adeguati tempi di attesa e così via. C'è poi anche da dire che quando si superano le 5 ore di ritardo, il passeggero può decidere di rinunciare e di chiedere il rimborso del valore intero. Sui rimborsi ci sono appunto delle norme specifiche, bisogna ricordarsi che sono dei forfè, quindi sono 250 euro per voli di distanza fino a 1500 km, 400 euro per voli di distanza compresa fra i 1500 e i 3500 km e si arriva a 600 euro per voli di distanza superiore ai 3500 km.
Perché queste sono delle compensazioni che danno?
Sì, e diciamo è importante sottolineare il fatto che quindi non è detto che io riceverò un rimborso effettivamente di tutto il prezzo del mio biglietto, perché magari io ho preso un biglietto molto caro e che va al di là del valore di questi forfè ed ecco che quindi io verrò rimborsato, sì, ma solo in parte.
Però non solo se rinuncio, cioè io se volo comunque, però l'aereo aveva 5 ore di ritardo, per dirne una, ho diritto a questa compensazione.
Corretto.
Oltre ad aver comunque volato e raggiunto la mia destinazione.
Esattamente, io adesso mi ero anche spostato sul volo proprio cancellato o negato in barco, mm-hmm. diciamo, però se parliamo di ritardo, anche in questo caso, anche se io prendo il volo e alla fine il mio spostamento lo posso fare, posso comunque avere un parziale rimborso in caso di ritardi appunto superiori alle 3 ore.
Ma non va in automatico, non è che la compagnia mi scrive: buongiorno cara signora Moccetti, le daremo questi 250 franchi perché l'aereo era in ritardo, devo muovermi io, allora che cosa devo fare?
Allora diciamo che magari come si comporta la compagnia può anche cambiare da una compagnia all'altra, ci sono magari compagnie che sono anche un po' proattive, che incominciano a mandarci delle mail, dei messaggi dicendoci insomma la situazione del ritardo e magari anche offrendoci dei buoni per andare a mangiare qualcosa nel frattempo e così via. In ogni caso, sì, spesso e volentieri come consumatori, come viaggiatori, dobbiamo attivarci e il primo step è quello di rivolgersi ovviamente in caso di controversia alla compagnia aerea stessa e cercare di trovare una soluzione. Se non fosse possibile, magari ecco, piccola parentesi, nel caso invece che c'è un'agenzia viaggi e che si tratta di un viaggio tutto compreso, ci si può rivolgere all'agenzia viaggi. Invece appunto, in caso contrario alla compagnia aerea come primo step, dopodiché c'è però anche l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile nel caso che non si riesca a trovare una soluzione come passo successivo.
Io tra l'altro ho visto navigando in internet, cioè mi esce quando magari sai si naviga su Instagram per dirne una, ti escono anche tante pubblicità, tanti siti che dici perché questa cosa mi è uscita, ecco mi sono arrivate delle compagnie che offrono proprio assistenza in caso di ritardi e dicono voi poi vi affidate a noi, ci pensiamo noi a tutto, ne hai già sentito parlare, sono valide, bisogna fare attenzione perché magari queste pubblicità sono uscite anche ad altri.
Allora, non ne avevo sentito parlare. La prima cosa che mi viene, pensando anche a tante altre situazioni analoghe che ci capitano come Axi, la prima cosa che mi viene da dire è che vedo il rischio che magari vengano proposti dei servizi che in realtà noi già abbiamo come diritti in base alla legge, no? E che quindi di fatto è un doppione.
E ti chiederanno un pagamento,
esatto,
per il servizio.
Un doppione inutile. Non so se è veramente così, però questo rischio lo vedo subito, no? Perché noi appunto come viaggiatori abbiamo già alcuni tipi di diritti dei quali stavamo parlando, e magari loro ci offrono un'assistenza che già ci deve offrire la compagnia aerea, per esempio, no? Quindi sarebbe un servizio inutile in quel caso.
Mm-hmm. Allora, qualcuno ci scrive: per ottenere il rimborso sono stato contattato da un'agenzia. Hanno trattenuto il 30%, ma ho comunque ricevuto 300 franchi. Il vostro ospite può parlarne per informare il pubblico? Beh, in parte l'hai appena detto, no? Penso. Comunque ci conferma il nostro ascoltatore che, ecco, magari non ha dovuto, per dire, occuparsene personalmente, scrivere le mail. Magari queste agenzie, se sono serie, hanno già anche un avvocato piuttosto che delle lettere conformi che sanno già come ottenere i risultati, e come tutti i servizi ovviamente costano, potrebbero, sì, non essere negativi necessariamente.
Sì, assolutamente, bisogna andare a vedere da caso a caso, non si può sicuramente parlare in maniera negativa generalizzata, e poi appunto anche le compagnie aeree stesse magari in alcuni casi possono essere proattive e informare adeguatamente i consumatori sui loro diritti.
Poi abbiamo un ascoltatore che faceva ancora un'osservazione sui costi degli aerei e dei treni, dice: in Svizzera a volte costano davvero tanto, io volo con una compagnia low cost, a volte appunto prenotando con largo anticipo, mi è già capitato di pagare anche tipo solamente 38 euro per una tratta. Invece qualcun altro ci dice: a volte si parla proprio male delle compagnie low cost, io devo certificare, senza fare i nomi della compagnia, che una volta nella quale non abbiamo potuto volare, la compagnia si è assunta completamente il costo dell'albergo nella città e di tutti i pasti, e abbiamo volato il giorno dopo, noi non abbiamo dovuto sborsare un solo franco.
Giusto sottolineare, sì, che questo vale come consumatori in generale, non è detto che pagando di più si avranno dei servizi migliori, ben venga se anche le compagnie low cost, insomma, fanno la loro parte.
Mm-hmm. Ecco, si parlava anche prima della paura dell'overbooking, abbiamo spiegato, a volte è proprio una prassi che le compagnie aeree fanno, tendono a vendere qualche biglietto un po' in più dei posti disponibili, speculando, però magari quel giorno ci sarà chi arriva in ritardo, chi non può partire, chi è malato, chi e riempiamo ugualmente l'aereo. Ecco, succedesse un overbooking per cui non c'è posto, che cosa succede?
Allora, se mi viene negato l'imbarco sull'aereo senza motivi validi, è come una cancellazione di un volo. Magari faccio una piccola parentesi: quali sono i motivi validi per cui potrebbe venirmi negato l'imbarco? E dico subito che non è l'overbooking, però ce ne sono sostanzialmente tre. Se arrivo in ritardo all'aeroporto o anche al gate, questo è motivo per negarmi l'imbarco, anche se magari l'aereo è ancora lì, non è ancora partito, ma se io sono in ritardo mi può essere negato l'imbarco. Un altro motivo valido è se non sono in possesso di documenti di viaggio o di identità validi, e questo sarà capitato magari a tutti noi di sentire la storia di qualcuno che aveva la carta d'identità scaduta o il passaporto scaduto, non se ne è ricordato, è andato in aeroporto. Ecco, questo è un motivo valido. E un altro ancora ovviamente è se insomma c'è un qualche tipo, c'è un comportamento violento, c'è un passeggero che è in stato di ubriachezza e così via, ecco, casistiche di questo tipo. Al di fuori di queste situazioni, se mi viene negato l'imbarco è come se il volo fosse stato cancellato, ho quindi gli stessi identici diritti al risarcimento in base appunto alle cifre che abbiamo letto prima.
Se non si tratta di una compagnia low cost per cui i posti sono tutti uguali, ma una compagnia di bandiera, spesso hanno appunto la differenza tra business o categorie superiori e l'economy. Con overbooking si può anche addirittura rischiare di essere fortunati e avere direttamente un upgrade, si vola in business perché ti danno comunque un posto.
Ah, ecco, non sapevo questo, ma in effetti sicuramente è così, nel senso che se il posto c'è lì, ecco che dovranno utilizzare quello.
Allora, ci ascoltiamo i Backstreet Boys e poi facciamo un'ultima carrellata sui consigli di viaggio.
Ciao a tutti, sì, è vero, non va in automatico, ma anche facendo la richiesta, credetemi che vi dimenticherete di quei soldi. Ho fatto un volo con 6 ore di ritardo per l'Egitto, sono passati 1 anno e 9 mesi e ancora è in causa.
Ecco, grazie mille per il messaggio. Il nostro ascoltatore ci ha confermato quanto detto. Oggi stiamo parlando con Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, proprio di viaggi, di inconvenienti, insomma, di quelle cose che rendono le tanto nostre sognate vacanze anche un pochino problematiche. Ricordiamo, Ivan, quindi, se un ritardo di un volo supera le 3 ore, è un nostro diritto chiedere un risarcimento a mo' di compensazione, possiamo farlo direttamente alla compagnia aerea.
Corretto, e se supera le 5 ore c'è anche il diritto di rinunciare e di avere un rimborso invece completo secondo appunto i forfait che abbiamo detto prima. Il messaggio dell'ascoltatore mi fa venire voglia di fare un piccolo passo indietro rispetto a quello che dicevamo all'inizio anche sulla differenza fra il fai da te e i viaggi che fanno parte della legge per i viaggi tutto compreso. Io quando faccio da me magari effettivamente vengono violati dei miei diritti e ho ragione. Però poi dovrò adire personalmente le vie legali per riuscire ad avere ragione. Cioè, questo è anche un aspetto complesso. Se io mi sono rivolto ad un'agenzia, questo poi diventerà un problema dell'agenzia. Ma in caso contrario sono io che, anche se ho ragione e ho subito un torto, dovrò poi riuscire a far rispettare i miei diritti e dovrò adire le vie legali.
Ecco, un altro ascoltatore proprio sempre a questo proposito ci dice: sto vivendo proprio il caso di un volo cancellato, anche se ci hanno dato il volo il giorno dopo pagando hotel e tutto quanto, ho chiesto un rimborso, la compagnia ha risposto che non rimborsa nulla. Ora io ho fatto via mail la riservazione con l'aeroporto. Chiedo all'ufficio dell'aviazione federale svizzera o a quello italiano, visto che la riservazione era stata fatta appunto all'aeroporto di Milano.
Allora, questa domanda mi fa venire in mente che dobbiamo fare una precisazione importante. Noi fino a qua abbiamo comunque parlato di diritti di viaggiatori nell'UE, quindi attenzione, perché nel resto del mondo le cose sono diverse. Questo è in effetti una precisazione importante da fare. Allora, ci si può rivolgere all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile anche per voli che non sono, insomma, partiti dalla Svizzera o arrivati in Svizzera.
Mm-hmm. Beh, dicevamo dei voli, qualcuno ci ha scritto: io faccio invece la scelta del treno, magari ci metto lo stesso tempo tra spostamento, parcheggiare, andare in aeroporto, attendere le 2 ore, fare il volo, eccetera, eccetera. Poi anche vale lo stesso viaggio una volta arrivati a destinazione. Allora, apriamo il capitolo treni. Anche lì si possono un po' subire ritardi, cancellazioni, overbooking. I problemi sono sempre quelli, scioperi.
Allora, effettivamente molte destinazioni si possono raggiungere magari anche in treno senza metterci così tanto di più, come diceva prima la nostra ascoltatrice, ma cosa succede se qualcosa va storto anche quando si viaggia in treno? Allora, in Svizzera e nell'UE, in caso di ritardi superiori ai 60 minuti si ha diritto ad un rimborso del 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo incomincia invece a superare le 2 ore, il rimborso sale al 50%. Le modalità per richiedere questo rimborso variano a seconda del paese dove ci si trova, della compagnia con la quale si sta viaggiando, chiaramente. In caso di cancellazione proprio del treno, si ha diritto ad un trasporto alternativo. Cioè, se non è possibile proseguire il viaggio, la compagnia ferroviaria deve organizzare un viaggio in taxi oppure comunque fornire un alloggio fin quando non sarà possibile proseguire il viaggio come previsto. Questo regolamento sulla cancellazione è valido anche se la compagnia ferroviaria non è responsabile della cancellazione, quindi comunque vale questo diritto.
Mm-hmm. Ecco, qualcuno che ci chiedeva proprio di nuovo a proposito degli aerei cancellati in ritardo, dicono: ma se la compagnia ti dà una valida alternativa, che sia l'alloggio, le spese che devi sostenere nelle ore di attesa, oppure ti mette per via di un guasto tecnico su un altro aereo e tu devi aspettare perché l'orario non era il medesimo, ecco, ha trovato una soluzione o comunque diritto ad un rimborso, o si ritiene che, avendo provveduto comunque a farmi viaggiare, va bene così?
Dipende dalla situazione, però effettivamente c'è il diritto all'assistenza che riguarda pasti, bevande, ma anche l'alloggio. Può essere che c'è anche diritto ad un rimborso oppure che il diritto, insomma, viene soddisfatto in quel modo. Anche io ho la scelta, per esempio, fra l'accettare una proposta alternativa o un rimborso di soldi nel caso di un volo, nel caso del ritardo superiore alle 5 ore. Cioè, se il ritardo è superiore alle 5 ore, io come viaggiatore posso decidere di rinunciare del tutto e chiedere un rimborso, ma posso anche invece decidere di non farlo e di accettare una proposta alternativa della compagnia. Magari preferisco aspettare qualche ora in più, ma comunque tornare a casa, per esempio, piuttosto che avere un risarcimento, però poi dovermi organizzare per trovare un altro volo. Per conto mio.
Qualcuno ci scrive: scusate, forse non sono completamente a tema, io ho avuto un problema con le valigie, sono state perse dalla compagnia aerea, o almeno così immagino. Difficile capire se c'è stato qualche disguido in aeroporto e le mie valigie sono andate chissà dove nel mondo. Io ho chiesto un rimborso, la compagnia non ha risposto, mi ha detto che a rispondere deve essere la mia assicurazione viaggio, è corretto?
Dipende da caso a caso, ma perché la situazione dei bagagli è complessa e diversificata, nel senso che le compagnie hanno norme diverse una dall'altra e quindi è difficile dare una risposta generale. Se il bagaglio è stato perso, in un qualche modo comunque un rimborso ci deve essere. Bisogna vedere il caso specifico.
Qualcun altro ci chiede, vorrei ricordare agli ascoltatori che generalmente c'è un termine entro il quale inoltrare la richiesta del rimborso. Anni fa i nostri bagagli arrivarono a destinazione 2 giorni dopo di noi e non fummo rimborsati perché eravamo fuori termine per la richiesta di rimborso. Forse era di un mese, chiede.
Allora, effettivamente questo è un punto importante. Bisogna rispettare le tempistiche, che anche queste bisogna guardare bene quali sono, a seconda del caso, ma se non si fa la richiesta tempestivamente si perdono i diritti in questo caso. Quindi questo è importante. L'importo, fra l'altro, massimo del risarcimento in caso di bagaglio smarrito è generalmente di circa 1.500 franchi, circa. E quindi c'è anche un altro tema: se io trasporto oggetti di particolare valore, attenzione, perché comunque non si andrà oltre quei 1.500 franchi, e in quel caso è veramente fondamentale fare un'assicurazione, perché altrimenti riceverò sì magari un rimborso, ma che non compenserà veramente la mia perdita.
Quindi un'assicurazione specifica per quell'oggetto, quel bagaglio?
Sì, in caso soprattutto magari di trasporto di oggetti di un certo valore.
Allora, Ivan Campari, grazie mille per tutti i consigli importantissimi che abbiamo potuto dare oggi ai nostri ascoltatori. Le vacanze, come detto, sono un momento davvero molto importante e prezioso nella nostra vita, nel nostro anno, quindi speriamo vada tutto bene. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.